In questa puntata del nostro podcast La parità è sparita, parleremo di amore afonico, una combinazione micidiale. Anni fa mi sono innamorata, entrambi giovani, entrambi belli come il sole ed entrambi pieni di vita. Abbiamo passato i primi anni della nostra relazione come una qualsiasi coppia felice, il primo bacio sotto la luna, il primo Natale con i genitori completamente in imbarazzo e finalmente la proposta. Ma dopo la luna di miele è cambiato tutto. Mio marito Matteo ha iniziato a trattarmi male ed io iniziai a non sentirmi più amata e voluta come prima. Sapete, Matteo è una persona molto, diciamo, che tende a imporsi, che è sciocca, ancora lo difendo. Matteo era incredibilmente dispotico. Tornava a casa la sera e qualsiasi cosa avesse preparato per cena non andava mai bene. C'era il pollo, doveva essere pizza, c'era cibo messicano, voleva mangiare cinese. Mio marito era molto pretenzioso e ciò che chiedeva doveva essere nell'immediato. Per esempio, quando doveva fare un viaggio di lavoro, mi ordinava di stirare 5 camicie e se ne erano pronte solo 4 andava su tutte le furie. Peccato che avesse fatto la sua richiesta pochissimo tempo prima. Quando scoprì di essere incinta, ebbi paura di dirglielo e glielo nascosi per molto tempo. Quando divenne impossibile nasconderlo, glielo rivelai. Andò su tutte le furie e si scatenò su di me. Piansi tutta la notte. Col passare del tempo mi perdonò. La nascita del bambino lo bloccò per un po', per poi ricominciare a comportarsi come prima. Davanti ai parenti era tutto rose e fiori. Mio padre lo trattava come il genero perfetto e sono sicura che se ci fosse stata mia madre lo avrebbe coccolato proprio come se fosse un altro figlio. Mi feci l'idea che la visione sbagliata fosse la mia. Quella volta era stato solo un caso, non l'avrebbe mai rifatto, giusto? Iniziai ad avere paura e per questo mi sentivo sbagliata. Mi sentivo sbagliata per un sacco di cose. Luca, nonostante cercassi di nascondergli i maltrattamenti da parte di Matteo, se ne accorse comunque. Col tempo mio figlio crebbe e iniziò ad andare a scuola. A scuola fecero delle OPC per sensibilizzare i ragazzi su qualche argomento, tra cui la violenza sulle donne in Italia. Grazie a questo progetto scolastico, Luca iniziò a ragionare e a capire. Un giorno, quando Luca era in quarta elementare, Matteo ed io litigammo. Era sera, avevamo finito di cenare e lui era seduto sul divano, immerso nei cuscini con il telecomando in mano. Avevo mandato Luca in camera a preparare la cartella ed eravamo rimasti soli. Una volta finito di sparecchiare, notai che stava litigando con la televisione. Imprecava e alzava la voce, maledicendo l'antenna radio per non riuscire a trasmettere correttamente i canali. Allora si alzò dal sofà e mi venne incontro. Un brivido mi corse lungo la schiena. Mi guardava come se volesse incolpare me del malfunzionamento della TV. Iniziai a balbettare che gli avevo detto mille volte di chiamare il tecnico per aggiustare l'antenna della TV. Ma era lui che non voleva perché costava troppo. Gli dissi che non ci potevo fare niente se l'ultimo temporale l'aveva spaccata del tutto. Che non era colpa mia, ma lui non ne volle sapere. Iniziò a gridarmi in testa che certo che era colpa mia. Mi strattonò e io mi chiesi a riccio. Non riuscivo a contrastare la sua forza e tremavo dal terrore per questo. Sussurrava con un tono talmente subdolo da farmi venire da vomitare. Visto che la tele non va, non ti andrebbe di fare qualcosa insieme? Dai, piccola, non farmi sussurrare troppo. Lo sai che ti amo, dolcezza. Usava tutti i nomi dolci, ma io non sentivo alcun affetto in quell'amore mio che pronunciava. Arrivavamo in camera da letto e io iniziai a gridare perché ero spaventata. Avevo sempre più paura, mi sentivo soffocare. Allora lui gridò di rimando e io cercai di scappare via. Ma lui mi diede una botta in testa e io cadi per terra. Vidi una piccola sagoma sfocata sulla porta. Sapevo che era Luca, ma non avevo la forza per dirgli di andare via. Matteo continuò a picchiarmi e io cercai di difendermi, ma mi sentii incredibilmente debole. Poco dopo ascoltai le sirene. Arriva la polizia, entra in casa e uno di loro mi disse che ora sarebbe andato tutto bene, mentre altri due allontanarono Matteo. Solo in seguito scoprì che fu Luca a chiamare gli agenti. Grazie per averci ascoltato. Vi aspettiamo alla prossima puntata di La parità è sparita.
Questa puntata di La parità è sparita dal titolo Donna o uomo, chi calcia la palla? Parleremo del calcio femminile e delle complicazioni che si affrontano. Tutti noi, o quasi tutti noi, siamo tifosi del calcio. Ognuno di noi ha un idolo o una squadra che ci sta a cuore. Ci sono calciatori che hanno fatto la storia, come Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi e via così. Ora però vi farò una domanda. Quante calciatrici donne conoscete? Sapete i loro nomi o la loro storia? Calciatrici come Irene Gonzalez, Sara Gama, Cristiana Girelli e Katia Serra combattono ancora oggi o hanno combattuto per la parità di genere con i rispettivi colleghi uomini. Alcune di loro vengono pagate meno di un decimo dei loro colleghi maschi. Altre hanno esposto denunce per insulti, molestie e violenze che probabilmente non sono mai state considerate. Altre in passato sono state addirittura arrestate perché il calcio era considerato un gioco solo per uomini e le donne non potevano giocarci. Ma perché? Se è così per il calcio, allora ballerini come Roberto Bolle non dovrebbero essere così famosi nella danza. Ma perché se gioca a calcio e sono una donna, allora vengo direttamente chiamata lesbica o maschiaccio? Ma perché non è semplice entrare in una categoria più alta, tanto quanto è semplice per i maschi? Quando viene chiesto ad una donna che sport faccia, il calcio non è la prima attività che ci viene in mente, anzi, è l'ultima. Sarò io quella difettosa? Sarò io quella sbagliata? Al giorno d'oggi le ragazze e le donne non hanno ancora raggiunto neanche la metà dei diritti degli uomini. Le squadre di calcio femminile non hanno l'under 15, 16, 18. Anzi, le giovani calciatrici si trovano a giocare tutte in una squadra unica, in cui tutte hanno età diverse. Essendo il calcio femminile poco diffuso, quasi nessuno si interessa a questi problemi. Ma magari basterebbe un gruppo di poche persone per migliorare la situazione. Così molte più ragazze avrebbero la possibilità di successo e sarebbero più conosciute. Donna o uomo, chi calcia la palla? Grazie per averci ascoltato. Vi aspettiamo alla prossima puntata di La parità è sparita.
In questa puntata del nostro podcast La parità è sparita, che si intitola Ci vuole ironia, parlerò di un argomento che al giorno d'oggi è molto diffuso, cioè la disparità di genere sul lavoro. Racconterò la storia di Alessia, una cittadina di Milano di origini rumene. Alessia fa come mestiere l'ingegnere ed è molto brava nel suo lavoro. Guadagna circa 1.500 euro, che sono 500 in meno rispetto ai suoi colleghi uomini. Questo salario, come potrete immaginare, non è sufficiente per poter riverniciare la sua Lamborghini gialla, andare dal parrucchiere tutte le settimane, rifarsi il gel alle unghie e comprarsi tutti i vestiti di Prada da mettere nella sua cabina armadio. Ovviamente sto scherzando, non è abbastanza per mantenere i suoi due bambini e suo marito disoccupato da troppo tempo. Oltre a guadagnare di meno, Alessia subisce spesso delle battute sessiste sul lavoro, come
«Lascia stare, bimba, sono cose da maschi». Torna a giocare con le bambole.
Oppure
Sei acida, hai il ciclo.
Naturalmente queste battute non fanno ridere neanche alla persona più stupida del mondo. Vero, Christian?
Vero.
Per chi non lo conoscesse, Christian è il nostro tecnico. Come ho detto prima, Alessia fa l'ingegnere. E indubbiamente la parola è al maschile, come molte altre parole della lingua italiana. Il medico, l'avvocato, il presidente. Qualcuno ha mai detto «Oggi non sto bene, mi sa che vado dalla medica?» Non penso proprio. Grazie a questi dannati stereotipi, alcuni lavori sono considerati da maschi e altri da femmine. Fin da piccola, Alessia soffre e ha sofferto a causa degli stereotipi, come essere chiamata maschiaccio perché praticava il calcio, uno sport considerato da maschi. Aggiungiamo anche il fatto che Alessia fa la portiera. Alessia gioca in porta. Spesso i suoi amici la prendevano in giro e pensando di fare i simpatici le dicevano
«Ah, fai la portiera ma quella della macchina».
Sai che ridere, oh, dei veri stand-up comedian. Alessia, per non farsi mancare niente, fa l'ingegnere, che viene che viene da sempre considerato un lavoro da uomini. Per questo, infatti, viene costantemente discriminata anche dalle persone del suo stesso sesso. Un'altra grande difficoltà per le donne è la gravidanza. Ad Alessia, come ad altre molte donne, è stato chiesto di firmare le dimissioni in bianco, appena il suo capo l'ha scoperta in dolce, ma in questo caso non tanto dolce, attesa. Questo significa che le dimissioni vengono firmate in anticipo e se il capo è soddisfatto del tuo lavoro puoi continuare a lavorare, ma se non è soddisfatto vengono compilate e sei immediatamente licenziata. Secondo me, le donne dovrebbero avere gli stessi diritti e doveri degli uomini e dovrebbero essere trattate allo stesso modo. Speriamo che al più presto il mondo diventi un posto migliore, dove ognuno è alla pari. Grazie per averci ascoltato, vi aspettiamo alla prossima puntata di La parità è sparita.
In questa puntata della parità è sparita, intitolata Ferite invisibili, parleremo della violenza psicologica, delle conseguenze che provoca. Essa vi può recare in alcuni casi danni permanenti. Racconteremo la storia di Angela e del suo ex marito Marco. Diamo il benvenuto ad Angela, raccontaci di te.
Mi chiamo Angela, ho 40 anni e sono laureata in sociologia. Sono divorziata e ho un figlio.
Inizia a raccontarci cosa ti è successo dopo il divorzio.
La separazione da mio marito è avvenuta nel 2005, frutto di un'enorme violenza psicologica. Ho conosciuto altri uomini cercando l'amore. Queste storie prima o poi finivano tutte. Dicono che sono una donna che ama troppo chi non se lo merita, perché penso di valere poco.
Ma dici, quando ebbe l'inizio tutto ciò?
Il mio vero incubo è cominciato nel 2012, quando ho conosciuto Marco, quell'uomo che poi mi manipolò.
Cosa accadde in seguito?
Avevo 35 anni, mi è agganciata su Facebook, avevo bisogno di un po' di conforto spirituale. I sensi di colpa e il mio blocco mentale mi hanno fatto sempre sentire una diversa, una da criticare, una da additare. Cercavo redenzione e ho trovato la condanna. Ho incontrato un Esther che mi ha detto di aspettarmi da sempre.
Cosa ti ha fatto?
Io gli ho raccontato di tutti i miei problemi, delle mie preoccupazioni, di quanto mi criticavano. Gli ho servito tutto su un piatto d'argento e lui mi ha divorato l'anima. Ha rubato i miei sogni, la mia vita, la mia professione. Mi chiamava amore. Ci saremmo dovuti sposare, ma così non è stato.
Raccontaci, se ti va nel dettaglio, cosa ti ha fatto di preciso.
Nei primi mesi di convivenza mi trattava come se fossi la cosa più preziosa per lui, ma poi qualcosa cambiò. Iniziò a darmi ordini e pian piano iniziò a trattarmi come uno straccio. Mi insultava tutti i giorni e mi faceva sentire depressa.
Cosa ti ha dato la forza di ricominciare?
Grazie alle telefonate e alle parole gentili del dottor Gibilisco ho ripreso coraggio e ho incominciato a credere nelle mie capacità.
Come ti senti ora che è finito tutto?
Vorrei ricominciare a vivere, ma sento un peso troppo grande dentro di me.
Angela, ti ringrazio per la tua testimonianza, sei stata coraggiosa. Grazie per averci ascoltato, vi aspettiamo alla prossima puntata di La parità è sparita.
In questa puntata di La parità è sparita parlerò di disuguaglianze economiche, tasche strappate. Ciao a tutti. Benvenuti nella puntata Tasche strappate del podcast La parità è sparita. Vi parleremo della disuguaglianza economica di genere. Le differenze di reddito delle donne è sempre un argomento molto acceso. La maggior parte delle donne guadagna appena la metà di quanto guadagnano i rispettivi colleghi uomini. Sebbene le donne si laureano in maggiore quantità, l'occupazione è minore perché di solito la donna viene incaricata a badare alla famiglia e alla casa. Oggi vi riportiamo due casi di violenza economica di genere. Nel mondo del lavoro, purtroppo, continua ad esistere un problema molto serio chiamato discriminazione di genere. Questa è la storia di Laura. In una grande agenzia immobiliare di Milano, Laura, una giovane venditrice appena arrivata da un piccolo paese di provincia, è stata trattata diversamente da un suo collega solo perché è donna. Infatti, il suo stipendio era inferiore a quello di Mario, nonostante le mansioni lavorative fossero esattamente uguali. In un primo momento, Laura era molto delusa dalla situazione lavorativa e incredibilmente arrabbiata perché la situazione sembrava sottolineare il fatto che lei fosse inferiore rispetto al suo collega. Solo in seguito si convinse che il problema non era lei, ma il suo capo. E, per dimostrare del suo errore, Laura si impegnò come non mai, a tal punto che superò il suo collega con le vendite delle case ma nonostante i suoi sforzi non ebbe dal suo capo la gratificazione che meritava e quindi rassegnata si licenziò. Questa è una storia di grande ingiustizia, perché va contro il principio secondo cui tutti dovrebbero essere trattati con uguaglianza e rispetto. È importante che tutti lavorino insieme per combattere la discriminazione di genere sul lavoro e assicurarsi che uomini e donne abbiano le stesse opportunità e diritti. La seconda storia ci racconta di due colloqui di una donna e di un uomo. Vediamo la differenza. Luca è un uomo colto. Ha sempre amato l'ingegneria automobilistica. Infatti è il suo lavoro dei sogni. Proprio in questi giorni ha trovato un posto nel settore aerodinamico della Dallara a Varano, in provincia di Parma. Naturalmente si è preparato per rispondere a qualsiasi domanda del colloquio. Andiamo a vedere cosa succede tra Luca e il suo capo, Andrea.
Sì, va bene. E mi potresti parlare della tua esperienza lavorativa?
Certo, ho avuto solo qualche piccola esperienza per ora.
Bene, questi sono i nostri orari lavorativi.
Per me vanno bene, non c'è nessun problema.
Ok, ecco il contratto. Lo stipendio è di 3.000 euro al mese. Presto la contatteremo per farle sapere se abbiamo intenzione di assumerla.
Va bene, arrivederla.
Arrivederci.
Tutto normale, vero? Diamo un'occhiata a Federica. Anche lei ha notato il posto alla Dallara. Anche lei si è naturalmente preparata a numerose domande. Ma sono veramente quelle che si aspetta?
Ok, ha avuto esperienze lavorative?
Finora ha fatto solo pochi lavori.
Va bene, dei figli che mi dice?
Mi scusi?
Vuole avere dei figli?
Magari nel futuro.
Ok, va bene. Il contratto sarebbe di 2.000 euro al mese. Le faremo sapere se abbiamo intenzione di assumerla.
Va bene, arrivederla.
Arrivederci.
Notate qualcosa di strano? Questo è un tipico esempio di disuguaglianza economica subita da una donna, dove non solo gli viene offerto un salario minore, ma viene anche leso il suo diritto alla privacy. Non è corretto chiedere a una donna se ha intenzione di avere un figlio. Voi che ne pensate? Con queste due storie vi salutiamo. Speriamo che il vostro podcast vi sia piaciuto e vi abbia fatto riflettere, ma soprattutto vi abbia trasmesso qualcosa. Grazie di aver seguito il nostro podcast. La parità è sparita. A presto.